Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Un saluto da Alessandro Bertellotti. Vi riproponiamo alcuni estratti della trasmissione Moby Dick, il magazine di attualità del sabato. Cominciamo con l'edizione del 25 novembre. Ci eravamo occupati di clima dopo la conclusione del vertice internazionale di Bonn. Buon ascolto. Ben ritrovati a Moby Dick da Alessandro Bertellotti e Clara Caverzasio, al microfono e con i nostri ospiti Silvia Lafranchi Pitté, ecologa e coordinatrice dei progetti della ONG ticinese Camp for Sud, attiva in Nepal, l'ambasciatore Pio Venubst, vice direttore della DSC, Direzione Sviluppo e Cooperazione, responsabile dell'Agenzia di Cooperazione Globale, e Lorenzo Giovanni Bellù, economista e esperto della FAO, l'Agenzia delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura.
Oggi affrontiamo il tema del riscaldamento globale e del suo impatto sul ciclo dell'acqua, sulla disponibilità delle risorse idriche, un fenomeno globale, come ha affermato il primo ministro delle isole Fiji, Baina Marama, che è stato presidente della 23esima conferenza sul clima che si è appena conclusa a Bonn. Siamo tutti nella stessa canoa, simbolo del viaggio che dobbiamo fare insieme. Dunque noi vi proponiamo ora un rapido giro nel mondo per conoscere alcune sfaccettature di questa problematica, proprio ai quattro angoli del pianeta, dal Sahel all'India, dall'Antartide al Ticino.
E cominciamo con il Senegal, dove troviamo il nostro collega Enrico Bianda a Dakar. Buongiorno.
Buongiorno,
buongiorno Enrico.
Buongiorno a tutti, buongiorno agli ascoltatori.
Allora, innanzitutto raccontaci la realtà intorno a te, cosa andrai a esplorare?
Prima parlavate di canoe, in effetti oggi vedremo anche delle piroghe nei giri che faremo. Sono tutti piccoli viaggetti intorno alla città di Dakar, poi ci sarà uno spostamento magari un po' più importante verso il nord del paese. Ma a proposito di piroghe, mi sposterò oggi nel corso della giornata verso sud, a pochi chilometri dalla capitale Dakar, di cui tra poco parlerò, perché ci sono alcuni aspetti molto interessanti che poi investono tutte le questioni relative al mutamento climatico. Dicevo, mi sposto di pochi chilometri verso sud, verso alcuni paesi, si chiamano Mbour, si chiamano Somon, ce ne sono altri, che sono tutti piccoli paesi che sono cresciuti sulla cultura della pesca. Potrebbero essere dei veri e propri paradisi. Ce n'è uno, un piccolo villaggio che si chiama Bargny, che potrebbe essere davvero un paradiso, una bellissima baia, sabbia bianca, villaggi di pescatori. La cittadina è a 30 km da Dakar, dicevo un paradiso perché vi sono i villaggi di pescatori con le piroghe in legno. Che cosa accade? Accade che anche piccoli paesi, piccoli pezzi di paradiso come questi qui sono estremamente minacciati dal cambiamento climatico, perché l'erosione costiera qui in Senegal picchia duro, per dirlo come dire, in termini abbastanza grossolani, ma si sta mangiando letteralmente le spiagge. Le cause, magari ci arriveremo tra poco, sono sia di carattere antropico che di carattere appunto climatico-ambientale. Però per tornare a Bargny, visto che parlavamo di piccole fette di paradiso minacciate, poi le altre questioni che investono questo piccolo villaggio sono ad esempio un grande cementificio, il più grande cementificio dell'Africa occidentale, che sorgerà proprio lì vicino, che è un'altra minaccia. E ancora una volta qui ci riallacciamo alla questione ambientale, perché per fare il cemento si usa la sabbia, e in Senegal la sabbia viene letteralmente rubata clandestinamente in modo illegale dalle spiagge, e questo non fa sì che accentuare l'erosione delle spiagge. Dicevamo poco fa che c'è un aspetto antropico, un aspetto ambientale. L'aspetto antropico è proprio il prelevamento illegale delle sabbie dalle spiagge, cosa che minaccia non solo tutta la zona intorno ad Dakar, ma anche il nord del paese. Terzo fattore del quale parlavamo, la costruzione di una nuova centrale di carbone proprio a Bargny, e ancora una volta torniamo a riflettere su le politiche energetiche, che sono strettamente connesse alle politiche ambientali. e quindi ai mutamenti climatici. Questo per raccontare solo alcune cose che farò nelle prossime ore.
Ecco, quindi già tratteggiato una situazione abbastanza difficile, che vede molte terre erose dal mare o dall'intervento dell'uomo, e ci hai raccontato un po' tutto quello che andrai a vedere. E immagino che un altro aspetto importante, che è molto noto in Senegal, è quello della desertificazione, soprattutto nel nord del Senegal, in cui pare siano rimaste solo le donne a far fronte a questo problema della desertificazione, perché gli uomini si spostano, emigrano.
Sì, incontrerò sul finire del mio soggiorno qui in Senegal alcuni dipendenti dei vari ministeri. I singoli ministeri hanno alcune unità che si occupano specificatamente di mutamenti climatici, dunque ci sono delle divisioni che operano sul territorio analizzando quello che sta accadendo e mettendo in atto le politiche per frenare ad esempio la desertificazione. La desertificazione è dovuta a molti fattori, naturalmente c'è la diminuzione delle piogge, questo è un fattore che incide molto in queste aree, e poi ci sono nuovamente dei fattori antropici però che contribuiscono, tra questi ad esempio il disboscamento, che è causato in parte dalla crescente domanda di terreno da coltivare. Alcuni anni fa, subito dopo il 2008, il vecchio presidente senegalese aveva avviato un intenso e molto importante programma alimentare per l'autosufficienza alimentare, che naturalmente investiva tutto il settore agricolo, però queste politiche hanno dei prezzi, naturalmente, quindi terreno da coltivare si disbosca, soprattutto per le piantagioni di arachidi, perché poi vanno a costituire una fetta importante del PIL locale.
Prima di commentare con i nostri ospiti quanto abbiamo appena sentito, facciamo un breve viaggio in Asia, nel subcontinente indiano, con lo scrittore Amitav Ghosh, che da anni si occupa degli effetti dei cambiamenti climatici.
Sì, da tanto tempo. When I was writing my book, Il Paese delle Maree.
Sì, da tanto tempo. Cominciai a scrivere Il Paese delle Maree un sacco di tempo fa, nel 2000. Il romanzo si svolge nelle Sundarban, l'immenso arcipelago di isole che si stende fra il mare e le pianure del Bengala. Occupandomi della grande foresta di mangrovie che le ricopre, scoprì che i mutamenti geologici che ciclicamente vi avvenivano, un argine poteva sparire nell'arco di una notte, trascinando con sé case e persone, stavano diventando qualcos'altro. Un cambiamento irreversibile, il segno di un inarrestabile ritrarsi delle linee costiere e di una continua infiltrazione di acque saline su terre coltivate. Quindi era evidente che il cambiamento climatico stava avendo un enorme impatto sulla foresta. Il livello delle acque stava crescendo sempre più, molte persone erano costrette a spostarsi a causa di questi cambiamenti. Ed è stato osservando questa realtà che ho deciso di impegnarmi nella lotta al cambiamento climatico. È anche vero che io sono un bengalese, vengo dal Bengala, e in questa regione anche nella mia famiglia si tramandano racconti di persone costrette a spostarsi a causa delle trasformazioni dei fiumi. Se vieni dal Bengala, che è una delle regioni del mondo più fragili, più soggette a questi cambiamenti, penso che non puoi chiudere gli occhi davanti al cambiamento climatico. È veramente palese per me, perché quando sono in Italia, per esempio, vedo dei bengalesi ovunque, sento parlare la mia lingua. Molti di loro vengono dal Bangladesh, ma puoi essere sicuro che tanti hanno dovuto migrare a causa del cambiamento climatico.
You can be sure most of them are people, many of them are people who have been displaced by climate change.
Sonorità di Anushka Shankar dal brano Boat to Nowhere, ad accompagnare le parole di Amitav Ghosh, che è considerato uno dei più grandi scrittori indiani, che già ne è il suo romanzo Il Paese delle Maree, si era occupato delle tematiche ambientali. Anche il suo ultimo romanzo, La grande cecità, il cambiamento climatico e l'impensabile, edito da Neri Pozza, è dedicato proprio a questo tema. E chi fosse interessato può trovare l'intervista integrale ad Amitav Ghosh nell'ultima puntata del Giardino di Albert. Dunque, abbiamo sentito dal Senegal all'India, in Bengala in particolare, uno degli effetti del riscaldamento climatico, che è quello dell'innalzamento dei mari, ma non è certo il solo. Pio Venups, nei suoi tanti viaggi in giro per il mondo, che tipo di realtà ha visto rispetto a questi temi che colpiscono in particolare, abbiamo sentito, il Senegal e l'India, ma non solo, ovviamente, in giro per il mondo?
È evidente che c'è un'accelerazione. Il cambiamento climatico sta portando un'accelerazione di cambiamenti che in un certo senso comunque sono destinati ad avvenire. Per questo che dicevo all'inizio che bisogna proiettarsi nel futuro e immaginarsi come saranno le società del futuro, altamente urbanizzate, che siano in Africa, che sia da noi, con un'alta mobilità. E questa è la realtà. Il cambiamento climatico, che sia poi provocato dall'uomo o meno, non fa che accelerare un processo, per cui in un certo momento uno dice ok, da dove la prendo questa cosa? E io le porto un esempio, da dove si può prendere la questione della gestione delle risorse, le risorse pacifiche. Parlo proprio del Senegal. Non tanti sanno che ci sono quattro paesi, Senegal, Guinea, Mali e Mauritania, che gestiscono le risorse del fiume Senegal, anche risorse proprio per utilizzi che sono in contrapposizione l'uno con l'altro, dall'energia elettrica all'irrigazione, al consumo di acqua potabile per le città, eccetera. Sono tutti consumi che entrano potenzialmente in conflitto. Ecco, questi quattro paesi non solo hanno dichiarato, ed è l'unico forse caso esistente, che non sono proprietari del fiume, ma è una gestione comune, e tutti gli investimenti di qualsiasi tipo vengono fatti in comune. E quello che io dico sempre: qual è il valore finanziario di un accordo pacifico tra paesi nella gestione di un fiume, di un lago o quello che nessuno lo sa, ma è enorme, perché effettivamente dove ci sono questi accordi non ci sono conflitti. E quello che stiamo facendo come cooperazione svizzera, stiamo cercando di portare questo messaggio in zone molto molto difficili, dove però prima o poi questi accordi dovranno essere trovati. Asia centrale, siamo molto attivi con quello che chiamiamo il Blue Peace in Central Asia, siamo molto attivi in Medio Oriente e stiamo cercando di ottenere degli accordi specifici tra Turchia e Iraq sul Tigris, su cose molto piccole che sembrano tecniche, concrete, solamente una stazione di rilevamento dati, che però i dati sono cruciali. Senza dati tutto diventa immaginazione politica molto, molto difficile da analizzare. Ma quando si hanno dati, e questi dati sono condivisi in comune tra paesi che sono potenzialmente in conflitto, è già il primo passo per muoversi verso degli accordi pacifici.
Ecco, qui c'è già anche un cambiamento di prospettiva, cioè l'acqua non più solo come merce ma come bene che deve raccogliere intorno a sé tutta una serie di stati che devono trovare degli accordi.
L'acqua come bene comune, Lorenzo Bellù, a che punto siamo leggendo il suo lavoro? Si affronta anche questo tema, che è decisivo a questo punto per la condivisione di risorse e quindi anche per lo sviluppo delle nazioni quando si parla di alimentazione e agricoltura?
Sicuramente l'acqua è un elemento fondamentale per la produzione di cibo, perlomeno per come la conosciamo adesso, cioè il modo con cui produciamo il cibo adesso è ancora acqua, terra, coltivazioni, allevamento. In futuro forse sarà ancora così, forse sarà così più altre cose, staremo a vedere. Di fatto l'acqua adesso è ancora un elemento essenziale, e il problema è che l'acqua non è egualmente distribuita sul pianeta, e i cambiamenti climatici, come faceva notare prima Luca Mercalli, esaspereranno queste diversità regionali, no? Per cui ci aspettiamo che paesi con carenze di acqua dovranno in qualche modo rallentare la loro crescita del settore agricolo, dovranno fare più affidamento alle importazioni. Altri paesi con maggior potenziale dovranno in qualche modo sopperire alle carenze alimentari in altre regioni. Questo però può avvenire in modo equo, in modo efficace, soltanto se c'è un contesto istituzionale internazionale, nazionale molto forte, in grado di governare queste transazioni commerciali, cioè non possono essere lasciate al caso, e soprattutto non può essere lasciato al caso il rapporto tra paesi importatori e paesi esportatori, che sono spinti da necessità crescenti dovute ai cambiamenti climatici e alla scarsità delle risorse, soprattutto dell'acqua.
Ecco, direi che è il momento, Alessandro, di riprendere il nostro viaggio in giro per il mondo, e noi ci spostiamo dall'altra parte del pianeta verso il Polo Sud.
Sì, siamo collegati in diretta con la base Mario Zucchelli in Antartide, 74 gradi latitudine sud, dove troviamo il ricercatore del CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Maurizio Azzaro, biologo marino. Buonasera. Siamo lontanissimi, è vero. Mi sente? Pronto?
Sì, sento perfettamente.
Senta, lei ha una lunga esperienza ai poli, è la sesta missione in Antartide.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno, ne ha effettuate 5 anche alla base antartica delle Svalbard. Possiamo confrontare con lei gli effetti del cambiamento climatico in queste due realtà?
Guardi, scenari opposti sono stati osservati nelle due aree di studio da me osservate ai poli, ossia l'area di Baia Terranova in Antartide, dove ora mi trovo nell'ambito di un progetto finanziato dal Programma Nazionale di Ricerca in Antartide, e l'area del Kongsfjord nell'emisfero nord, dove è ubicata la base dirigibile Italia del CNR alle isole Svalbard. In particolare in Artide c'è stato un calo del ghiaccio marino relativamente graduale negli ultimi 3 decenni, in concomitanza con l'aumento globale della temperatura. Invece in Artide i segnali di scioglimento sono controversi, e solo negli ultimi anni ci sono stati dei picchi negativi, facendo emergere un'impennata nel tasso di scioglimento del ghiaccio marino.
Ecco, una delle immagini più eloquenti degli effetti del riscaldamento climatico è quella dell'orso polare sul mozzicone. Ecco, i miei ospiti, i nostri ospiti qui annuiscono l'orso sul mozzicone di ghiaccio abbandonato alla deriva. È possibile, dalla sua prospettiva di ricercatore, comprendere gli effetti sulla flora e sulla fauna in mare, sulla terraferma e tra i ghiacci?
L'immagine dell'orso sul ghiaccio è sicuramente preoccupante, anche in considerazione del fatto che l'Artide non è un continente, e lo scioglimento dei ghiacci artici porterà alla liberazione di vaste aree marine e ad una modificazione radicale di quell'ecosistema. In Artide, nel Kongsfjord, lo scioglimento dei ghiacciai in mare ha portato notevoli carichi di particellato inorganico che condizionano la penetrazione della luce, che già a 5 metri viene estinta all'1% di quella superficiale, condizionando la crescita algale e favorendo lo sviluppo microbico. Passando invece all'Antartide, nell'area di studio qui a Mario Zucchelli Station, per quanto concerne le condizioni a terra, la temperatura dell'aria è stazionaria, mentre il permafrost si è scaldato a causa dell'aumento della radiazione solare. Questo ha portato a una riduzione dei muschi, che si sono ridotti per una minore disponibilità idrica a causa della degradazione del permafrost, mentre i licheni sono aumentati. In mare è stato registrato un trend aumentante delle biomasse microbiche negli ultimi 15 anni e elevate biomasse fitoplanctoniche sono state anche registrate nell'estate australe. Quest'ultima evidenza è in contrasto con l'immagine estiva del mare di Ross, che è considerato oligotrofico e quindi con basse biomasse. In Antartide la rete trofica è corta, costituita essenzialmente da 3 anelli, fitoplancton, krill e balene. La minaccia di uno solo di questi anelli è critica per tutto l'ecosistema antartico.
Benissimo, sicuramente Maurizio Azzaro, ci sarebbero moltissime altre cose da dire, da segnalare, forse una in particolare in conclusione. Lei ci ha illustrato un po' la differenza tra la situazione in Artico e in Antartide. In Artico è molto più, diciamo, drammaticamente spettacolare, anche se in Antartide, mi diceva il suo collega Guglielmin, che è sparito un ghiacciaio del tutto, completamente, però ci sono, il clima è molto complesso e spesso si tende a banalizzare un po', si dice in fondo in Antartide negli ultimi anni la temperatura si è raffreddata e allora non è vero che c'è il riscaldamento climatico, si dimentica che il clima è un fenomeno a lungo termine e che contano sono le tendenze, ma avremo modo senz'altro di parlarne ancora. Per adesso grazie mille Maurizio Azzaro, ricordo biologo marino in diretta dalla base antartica, okay, Mario Zucchelli.
Grazie a voi.
Dunque, la riduzione delle superfici coperte dai ghiacci è drammaticamente spettacolare, ma ci sono degli aspetti legati al riscaldamento climatico e allo scioglimento dei ghiacci e del permafrost. Sono aspetti poco noti, ma con effetti dirompenti.
Anche alle nostre latitudini, 46 gradi nord, ovvero nella Svizzera italiana. Sentiamo le considerazioni di Christian Scapozza, ricercatore presso l'Istituto di Scienze della Terra della SUPSI.
Una cosa alla quale stiamo lavorando noi dell'Istituto Scienze della Terra della SUPSI in un progetto che non è legato a Permos, ma che è legato al monitoraggio di un bacino lacustre, il Lago Nero, che si trova in Alta Val Bavona, stiamo assistendo a un aumento di rilascio di inquinanti a partire dalla zona di permafrost a seguito della fusione di questo ghiaccio nel sottosuolo. E l'ipotesi di lavoro è che abbiamo avuto degli inquinanti atmosferici legati soprattutto al traffico, alle industrie, quando le emissioni erano molto importanti, anni 60-70, che sono stati stoccati nel ghiaccio, che sono rilasciati ora. Quindi abbiamo un rilascio di azoto, di ammoniaca, a 30-40 anni di distanza, che potrebbe avere un effetto su questi ecosistemi lacustri. Cito un aneddoto interessante. Settimana scorsa ero con una collega di Permos al Gemstock, con dei vostri colleghi della 1, della trasmissione Falò, e lei mi diceva che avevano fatto fare delle analisi di questo ghiaccio superficiale che va ritrovato nel permafrost, appunto nel Canton Uri, e avevano fatto fare delle analisi microbiologiche e avevano trovato dei virus, avevano trovato dei batteri che erano praticamente imprigionati dal ghiaccio, e facendo datare questo ghiaccio era del ghiaccio che aveva diverse migliaia d'anni. Quindi non bisogna allarmare la popolazione pensando che possano esserci delle malattie o dei virus oggi sconosciuti che fuoriescano da questi archivi gelati. Però ecco che potrebbe esserci anche un effetto di questo tipo, cioè del materiale che non si conosce oggi, che era archiviato nel ghiaccio del permafrost e che potrebbe avere 2, 3, 9, fino a 12, 13 mila anni.
Era Christian Scapozza, geomorfologo, coordinatore del gruppo Permafrost Ticino, attivo all'Istituto di Scienze della Terra presso la SUPSI, che ci ha dato un assaggio del grande, affascinante e anche un po' inquietante capitolo relativo a tutto ciò che riemerge dallo scioglimento del permafrost, ma anche dei ghiacciai, anche alle nostre latitudini. Vedevo il viso un po' sconcertato di Silvia Lafranchi Pittè. Vuole commentare i due interventi che abbiamo sentito, uno dall'Antartide e uno dal Ticino.
No, viso sconcertato, no, ero stupita e nello stesso tempo, soprattutto di fronte a questa ultima considerazione, no? Nessuno, almeno io di sicuro no, ma penso non si è mai neanche sentito evocare questo rischio che con lo scioglimento dei ghiacci potremmo anche confrontarci con virus antichi, per esempio. E stavo proprio pensando a come tutto è così correlato in modo sottile, difficile da comprendere. Anche quando si studiano queste cose si cerca di capire il più possibile le relazioni tra tutto quello che noi facciamo, il mondo, la natura, gli ecosistemi. In realtà queste relazioni sono in buona parte ancora sconosciute per noi e penso che ne vedremo ancora delle belle negli anni a venire.
Pio Venubst, ci fa un piccolo esempio. Stiamo andando davvero verso l'ignoto. Come affronta questa totale incertezza su questo tema, il tema del riscaldamento climatico, le incognite che sono davanti a noi? Gli stessi ricercatori riescono a malapena a comprendere cosa stia davvero succedendo. E sul campo?
Ma concretamente ci sono interventi che facciamo a vari livelli. Quindi il primo, e che è importantissimo, appunto, cercare di capire meglio, per cui abbiamo dei partenariati aperti, quindi pubblico-privati, accademia, ricerca, sul, ad esempio, sul pensare alla modellizzazione, modelli a futuro su cosa succederà nella zona himalayana, cosa succederà nelle Ande. Lavoriamo con delle equipe di vari paesi, infatti non c'è più, come si diceva, nord-sud, lavoriamo con tutti, lavoriamo in Nepal con i CIMOD, ad esempio, proprio per vedere non solo sulla base di dati effettivi, cioè quindi si cerca di definire sulla base di modelli come le cose andranno avanti e vedere che tipo di azione bisogna intraprendere. Ad esempio, se non c'è più un ghiacciaio, questo implica dei cambiamenti enormi in termini di ruscellamento delle acque verso il basso, in termini di acquiferi, in termini di cambiamento fondamentale di quello che è la vita. Esempio, nelle zone andine, diciamo con Silvia proprio prima di entrare in trasmissione, le varietà di patate che sono utilizzate da 2-3 mila anni nella zona delle Ande, molte di queste non sono più adatte all'ecologia attuale nella regione.
Perché è troppo caldo.
Quindi si fanno... Sì, da una parte si fa questo lavoro di modellizzazione e di scambio, soprattutto dico sempre, importante è scambio di dati, perché i dati sono usati spesso ancora oggi a livello strategico secondo degli interessi percepiti come nazionali. Bisogna capire che c'è un interesse comune, quindi questi dati devono essere messi a comune e poi sulla base di quello testare nelle varie filiere, che sia alimentare, che sia riguardante la salute, testare delle nuove forme di agire, di fare, cercare delle innovazioni che ci permettono poi di portare dei cambiamenti sistemici rapidi. E immagino che qui abbiamo i miei colleghi potranno anche portare degli elementi proprio in questa direzione.
Ecco, sicuramente Pallù, lei agisce, è attivo nel campo dell'alimentazione, quindi sappiamo che i cambiamenti climatici influiscono enormemente in maniera molto diretta sull'alimentazione, ma abbiamo visto anche che proprio in questi ultimi anni la questione dei cambiamenti climatici viene presa in considerazione anche, per esempio, dalla cooperazione allo sviluppo, che fino a qualche anno fa non veniva preso in considerazione. Lei ci potrà dare forse un quadro più preciso sul nesso tra cambiamenti climatici e alimentazione in questi ultimissimi anni?
10 anni fa si parlava molto meno di cambiamenti climatici di quello di cui si parla oggi. Questo per me è un segnale positivo. Non è sufficiente, ovviamente, ma è un segnale positivo. A noi chiedono di produrre degli scenari, anche scenari estremi, no? Per esempio, alcuni paesi africani ci chiedono di produrre degli scenari riguardo a malattie che potrebbero colpire il bestiame, no? Di fatto c'è molta incertezza, sottolineo che c'è molta incertezza sulle implicazioni, sulle produzioni agricole, produzioni animali, dei cambiamenti climatici. Conosciamo poco riguardo alla perdita di biodiversità, conosciamo poco riguardo all'impatto di funghi, parassiti, batteri, conosciamo praticamente molto poco. I nostri modelli, cioè i modelli che i miei colleghi agronomi utilizzano, catturano pochi elementi, catturano il cambiamento della temperatura, il cambiamento dell'umidità, situazioni climatiche estreme e poco altro. Tutto il resto è incognito e quindi è molto rischioso. There must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. To get it.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
La redazione di Moby Dick vi propone ora un estratto del programma andato in onda il 16 novembre su RSI Rete 2, dedicato all'India e trasmesso dal LAC di Lugano.
Ben ritrovati Michela Daghini e Roberto Antonini dal LAC di Lugano con Moby Dick, dedicato all'India, alla spiritualità indiana nell'ambito di Focus India, naturalmente, che si sta svolgendo qui, lo dicevamo, fino a fine gennaio, una manifestazione ricchissima nel quale ci siamo inseriti anche noi con questi programmi dedicati all'India. Ringraziamo anche il pubblico che ci sta seguendo qui dal vivo all'AC e che ci fa molto piacere, anche se volesse intervenire più tardi c'è un microfono che potrà girare se volete fare delle domande. Ricordo anche che ci assistono in regia Renato Amadò e Davide De Donatis e Viola Martinelli, assistente al programma, che gira e ci veglia anche su tutto ciò che serve. Ecco, torniamo alla musica di Werner Bai che ci ha proposto. Dicevamo, questo incontro, Meeting by the River, era un incontro tra un sitar e una chitarra.
Dunque,
eccellenti.
Rientra nella world music, no? E Ray Cooder era uno degli esponenti che incontrava musicisti di tutte le tradizioni, e soprattutto questo Vishvan Mohan Batso, attore di Vina, che è bravissimo, e insieme è nato questo disco nel 92. Va detto, forse molti non lo sanno, che la musica indiana è basata sull'improvvisazione, non esistono note scritte, quindi il rapporto fra i due musicisti è determinante, perché uno risponde all'altro, si aggancia intuitivamente al motivo precedente. Quindi un concerto indiano è di una bellezza, almeno per me, straordinaria, ma durano 2-3 ore. E ho visto spesso, c'è o un'accettazione assoluta dei ritmi e delle note indiane o un rifiuto radicale. Per cui la migliore amica può dire, ma che storia, cosa mi hai portato a sentire, no? E sono strepitosi comunque questi concetti, ma occorre proprio un piccolo cambiamento nel cervello per avere accesso a questo mondo.
Ricordo tra l'altro, scusa Roberto, ho trascurato gli ospiti, Sabrina Ciolfi, indologa, che è nostra ospite oggi, l'indologo Giuliano Boccali, e Werner Weick, il nostro collega, regista, documentarista, appassionato, esperto di India. Roberto.
Sì, io propongo, prima di entrare poi nel merito di alcuni aspetti della spiritualità indiana che permea tutta la società, addirittura si può dire che tutto è sacro, anche se la parola sacro, poi ci dirà Giuliano Boccali, non esiste in indi, di riprendere alcune tematiche brevemente. Abbiamo parlato delle donne e di certe pratiche e volevo chiedere alla professoressa Ciolfi un accenno perlomeno a una questione di cui si è dibattuto e che ha fatto abbastanza scalpore a livello mondiale, che è la violenza sulle donne. È una realtà diversa dalle altre, soprattutto diciamo di paesi dove c'è un deficit in questo caso di genere, perché sono meno donne di uomini che uomini, però per esempio dalla Cina non si sente mai parlare di questo tema. È un problema indiano?
La violenza, intende? Allora, nel 2012, a dicembre 2012, a Delhi c'è stato un fatto di cronaca particolarmente efferato, in cui una ragazza è stata assalita su un autobus e poi in seguito alla violenza è morta. E si è sollevato, diciamo, questo problema, che non c'è sempre stato, ahimè, ma così come dicevo per la dote, prima si tende un po' a nascondere all'interno delle famiglie e delle comunità. Dal 2012 invece le donne si sono sollevate, il movimento femminista indiano che è sempre molto attivo e si è ricomposto, e ahimè anche nei telegiornali occidentali si è parlato tanto di India violenta, di India violenta contro le donne, che per carità è una cosa assolutamente vera. Anche se fa un po' specie sentire, non so, nel mio caso, un telegiornale italiano aprire con una notizia, ancora una violenza in India. Stiamo parlando, ricordo, sempre di 1.300.000.000 di persone, e statisticamente, a cui voglio arrivare, il numero di violenze, quelle ufficiali, è molto inferiore a quello dei paesi occidentali. Quindi va anche definito il concetto di violenza. Oggi in questo periodo stiamo parlando tanto di molestie sessuali, Quindi che cosa si intende? Se una donna americana denuncia una molestia, la donna indiana, la molestia così intesa come molestia più leggera, non so come definirla, non la denuncia.
Ecco, ma lei, per esempio, perché chiaramente lì è una società molto più contadina, più agricola, e dunque per le donne è anche più difficile, diciamo, avere questa consapevolezza dei propri diritti. Ma lei, che viaggia spesso in India, che conosce bene l'India, lei come donna l'ha sentita questa differenza rispetto ad altre realtà?
Io non mi sono mai sentita minacciata, sinceramente. Ho viaggiato anche spesso da sola. Mi sento osservata, ecco, questo sì, bisogna chiaramente prendere delle precauzioni, ma non mi sono mai sentita più in pericolo che in altri paesi. La cosa importante è che questa escalation di violenze di cui si è parlato tanto, in realtà è un'escalation di denunce. Cioè, statisticamente le violenze in India sono aumentate perché sono aumentate le denunce.
Dunque potrebbe essere anche positivo.
Paradossalmente è positivo, cioè, quindi questo fenomeno che all'estero appunto viene interpretato in maniera negativa, questo non significa che le violenze non ci siano, ce ne sono tantissime, ma la maggior parte sono nascoste.
Ecco, ma questa oscillazione permanente fra la tradizione e la modernità di cui ci parlava Giuliano Boccali, accennavamo prima al fatto che la Costituzione ha vietato di fatto le caste, ma le caste di fatto esistono, ci sono e sono anche una realtà accettata in India. Ecco, come convive con la modernità di una democrazia, che è appunto la più grande democrazia del mondo?
Bellissima domanda. Intanto una precisazione, casta in hindi e in sanscrito si dice jati, che vuol dire letteralmente nascita. Nascere per un hindu è indissolubile dal concetto di entrare in una casta. Un essere umano appartiene a una casta.
Nasce ed è nella casta.
Non solo, questo è meno noto, anche le api o gli elefanti sono una casta. Tutto l'universo è concepito come una casta. Gli esseri tutti viventi nascono, questo a noi ripugna enormemente, ma è il concetto, nascono diversi. E questo non si tocca. Come lei dice giustamente, la Costituzione sterilizza gli effetti per quanto può, ma ontologicamente, per così dire, non si tocca, perché sarebbe infrangere l'unica barriera che c'è fra ortodossia e eterodossia. Buddhisti e Jaina non sono ortodossi, non sono hindu, perché negano le caste sostanzialmente. Per il resto hanno un'infinità di analogie con l'induismo.
È uno strumento anche, diceva, utile, perché è un ammortizzatore sociale di fatto.
Sì, è un ammortizzatore sociale potente, perché ciascuno nasce con l'evidenza, addirittura che non gli va dimostrata, che se è nato in una condizione infelice è perché in vite passate si è comportato male, diciamo, e se è nato in una condizione elevata è perché si è
se l'è meritato
bene. Bene.
Però questo ci porta a parlare della reincarnazione, del samsara, che è un concetto del quale poi si inserisce anche il discorso di genere, credo. Cominciamo di nuovo da Boccali.
Ecco. Ecco.
Sì, perché le donne dove sono in questo discorso sulle caste, per esempio? Sappiamo che non hanno uno statuto molto elevato le donne,
no,
in India, no?
Le donne non hanno uno statuto molto elevato come esseri, diciamo, viventi, però il discorso è complicatissimo, perché
non avevamo
è
dubbi,
per quello che l'abbiamo invitato.
è complicatissimo perché, per esempio, bisogna che un hindu, soprattutto se di casta alta, ma di qualsiasi casta, sia sposato. Perché ci sono dei riti che sono fondamentali per la vita religiosa che si possono celebrare solo con una moglie. Ci sono esempi nella mitologia, ma non solo, dove la parola di una madre, qui fra l'altro bisognerebbe distinguere fra donna, tokur e madre, che dà uno status diverso, molto più alto. La parola di una madre non è smentibile neanche da lei. Cioè, c'è un esempio famoso. Torna Arjuna coi suoi fratelli, è un periodo di difficoltà della famiglia, la madre dice: ricordati che tutto quello che tu porti dovrà essere condiviso con i tuoi fratelli. Lui porta una moglie, la moglie va divisa fra i cinque fratelli. Questo è un episodio della mitologia, ma la dice lunga.
Sono di parola, però.
Sì, sono di parola.
Ci prendiamo un po' di tempo per digerire quello che ha detto e per pensarci e riflettiamo su una... su note di un brano musicale che ha scelto lei, sì. Che non è indiano,
no,
però è Erik Satie.
Erik Satie è la prima delle gimnopédie e l'ho scelta perché in questo clima per adesso molto movimentato di conversazione e di tematica porta una nota, diciamo pure indiana, meditativa, riflessiva,
anche elegante.
Elegante, grazie.
Che meraviglia, una scelta davvero magnifica. Werner Weick, sì. Nei tuoi viaggi, numerosissimi viaggi in India, questa realtà delle caste come l'hai vissuta? Tu sei stato in diverse situazioni, hai incontrato personaggi molto significativi, sei stato negli ashram, hai incontrato dei guru. Ci sono anche dei pregiudizi probabilmente che gli occidentali a quel tempo avevano o dei preconcetti, dicevamo, certamente poi infondati, come quello appunto di un paradiso non violento dove tutto era meravigliosamente ascetico. E le caste in questo contesto tu come le hai vissute?
Ma ho vissuto anche un paio di settimane in una comunità di Dalit nell'India centrale, proprio perché non riuscivo a capire questa situazione incredibile.
E Dalit, dunque fuori casta.
Di fuori,
no?
Casta, sì. Ed è semplicemente strano. Per noi veramente mette in discussione tutte le nostre visioni del mondo, no? Perché non riesci assolutamente a capire, se poi studi i testi cosiddetti sacri e qualche cosa, ma non riesci a capire il perché tutto ciò avviene, capisci? Una cosa straordinaria. Ancora più vicino al microfono, grazie, scusa.
E loro vivono in condizioni, magari,
ma sì, in condizioni miserie,
senza speranza.
Senza speranza, apparentemente, no? E quindi poi, no, è un discorso estremamente complesso.
Ecco, io vorrei a questo punto fare un passo in avanti, né in avanti né indietro, in realtà cambiamo argomento, ma rimaniamo un po' sul registro un po' delle contraddizioni. Qua a Boccali le chiedo di aprire il libro con le poesie che le avevo proposto di leggerci, e su un aspetto anche lì che è un po' sorprendente, quello del rapporto con la sessualità, l'erotismo, eccetera. È una società, perché è stato in India, molto pudica, no? Per molti versi, le donne che si coprono le braccia, le gambe, insomma, non sono velate, ma, a parte le musulmane, ma quelle induiste non sono velate. E al tempo stesso c'è una fortissima tradizione erotica, non solo il Kama Sutra, ma nella poesia sanscrita, per esempio, lei ha tradotto delle poesie. E allora, magari ce le legge prima, ce le legge qualcosa, poi dopo ne parliamo.
Va bene.
In che secolo siamo?
Dunque, la prima delle due poesie che leggo è... Siamo a sentire la tradizione nell'ottavo secolo.
Dopo Cristo.
Sì, nell'ottavo secolo dopo Cristo, ma non è importantissimo, perché la poesia classica indiana segue dei moduli che vanno avanti per secoli, segue la tradizione, tanto per cambiare. Quindi, questa è una poesia molto famosa su un tema molto amato, che è quello della prima notte d'amore, dove l'immagine tradizionale è che la donna è ritrosa, è intimidita all'idea di essere vista nuda per la prima volta, si suppone per la prima volta, e l'uomo è aggressivo. E allora l'immagine tradizionale è quella della donna che prende dei fiori dalla propria acconciatura e li butta o verso gli occhi dell'uomo o verso le lampade che illuminano la scena. Il germoglio della mano agitando la cintura sciolta, lei getta quanto resta della ghirlanda fiorita verso la fiamma del lume e cerca di coprire gli occhi allo sposo, ridendo confusa. Alla fine dell'amore, innamoratamente, lui la contempla ancora. Il gioco delle parti, per così dire, nella società e nella poesia, è che non è ammessa nessuna manifestazione affettiva, ma neanche adesso fra coniugi nel mondo tradizionale non si possono, neanche Sabrina può
nel cinema
fermare, non dico baciare in pubblico, ma neanche prendersi per mano. E questo ha creato tutta una raffinatissima educazione sensuale e sessuale a manifestare sentimenti e passioni con sguardi, movenze del corpo, attitudini del corpo, e infine nell'atto erotico vero e proprio, che è il territorio dove la donna indiana, anche per mentalità costitutiva, ha più margine di libertà. In realtà, almeno nell'India tradizionale e secondo le tradizioni, e probabilmente anche nella realtà. Ne leggiamo un'altra?
Volentieri.
Questo in realtà è un paesaggio, ma che finisce con un paragone d'amore, un paesaggio di una città all'alba. Il dove si riferisce appunto a questa città. Dove, prolungando l'arguto, dolce richiamo delle gru, fragrante per l'unione con il profumo diffuso dei loti sbocciati nelle albe, la brezza del fiume, carezzando i loro corpi, si porta via lo sfinimento delle donne dopo l'amore, come fosse l'amante che sussurra parole tenere di desiderio.
Che bello, e poi le sa memoria perché le ha tradotte lei.
Sì. Sì.
Lei parla ancora sanscrito con qualcuno? Cioè c'è qualcuno che parla sanscrito? Nessuno? Deve tuffarsi nell'ottavo secolo.
Io non me la tiro, io non parlo sanscrito, perché non ho avuto le borse di studio che hanno i miei amici e colleghi americani, che con ricche prebende sono andati per 20 anni, 4 mesi all'anno, a studiare il sanscrito. E anche ci sono colleghi americani che non lo sanno. Io lo conosco abbastanza bene, soprattutto per le cose di cui mi occupo, cioè letteratura e un po' filosofia, però non lo parlo. Sì, qualcosa capisco, ma quando ci siamo trovati di fronte a un bramino mica troppo simpatico, che dirigeva un'importante biblioteca e sapendo 4 o 5 lingue parlava solo sanscrito, se non ci fosse stato un collega americano molto famoso e molto simpatico che parlava sanscrito anche lui, noi stavamo zitti, io e un altro collega americano, e non riuscivamo a chiedere neanche il libro. Sì, buongiorno, riuscivamo a dirglielo magari 2 parole, ma di più non si andava. Io traduco ancora, sì, quello lo faccio. Un grande.
Ma non lo parla correntemente, no, tutti, no, i giorni, diciamo così.
No, no, anche perché credo che mia moglie... Io sono sposato da 45 anni, se avessi parlato sanscrito tutti i giorni,
sarebbe
non avrebbe funzionato.
Sabrina Cioffi, a lei che si è occupata molto del femminile e tra l'altro anche di Bollywood, che comunque è un mezzo, dicevamo, popolare, il cinema molto seguito, con un forte impatto anche sulla società e che rispecchia naturalmente anche, è uno spaccato della società. Dicevamo il bacio, perfino il bacio è qualcosa di troppo intimo per essere espresso in pubblico, infatti nel cinema di Bollywood il bacio non è assolutamente previsto. C'è una realtà però assolutamente sdolcinata, melensa, di proporre la storia d'amore che non corrisponde in realtà a ciò che è la realtà indiana, o sbaglio?
No, non sbaglia. Il bacio, c'è un organo di censura per il cinema che è molto molto rigido, poi segue dei criteri tutti suoi, per cui a volte passano dei film che per noi sarebbero da censurare e invece censurano appunto dei baci molto casti o delle scene molto caste. Il bacio in generale non è permesso, ma anche qui forse il professore può aggiungere qualcosa riguardo all'antico testo del Natya Shastra che parla delle regole del teatro, della danza, e così come nell'antica tradizione, così anche nel cinema c'è un dei modelli da seguire per aggirare questi problemi, il che rende il cinema in un certo senso poetico. Io ho fatto uno studio in particolare partendo proprio dalla poesia d'amore sanscrita, dalla letteratura sanscrita, dai motivi, dai temi che ha presentato per esempio adesso il professore, come quello del coprire la luce nella prima notte d'amore, li ho cercati nel cinema di Bollywood, che sembra un'operazione assurda, ma in tutto questo kitsch, in tutto questo questi polpettoni, come amano definirli ahimè i nostri critici cinematografici, di 3 ore e mezza, ci sono delle tracce della tradizione e nei testi delle canzoni, nelle sequenze musicali, le sequenze di danza e canto che tanto caratterizzano Bollywood, ci sono richiami continui alla tradizione. Io ho scritto tanto su queste cose cercando di rintracciare, di fare dei parallelismi tra la letteratura e la poesia e il cinema di Bollywood contemporaneo, e poi mi sono trovata davanti ai registi a chiedere: lì hai il tuo volevi richiamare quel passo di quella data, e ho trovato questi registi allibiti, dicevano: ma no, io pensavo ad altro. In realtà è un bagaglio culturale di cui probabilmente neanche loro sono consapevoli, però è un modo di descrivere dei sentimenti che la tradizione non permette di esprimere esplicitamente. Per cui la sequenza d'amore centrale del film passa dalla passeggiata sul lago romantica, e qui la Svizzera è protagonista dei film di Bollywood come location straniera, al momento clou, invece, quando noi ci aspetteremmo il bacio tra i due protagonisti, scroscio di cascata o immagini musica. Sull'acqua, musica, assolutamente, cambio di vestiti, cambio di musica, e per dare un effetto più erotico, ma senza mai arrivare a mostrarlo. Quindi è molto evocativo anche il cinema, paradossalmente.
Professoressa, tra l'altro noi parliamo di Bollywood, ma poi ci sono altri centri di cinematografici che non conosciamo in genere, Collywood, Mollywood, cosa sono?
Certo, cioè, Mollywood. Si confonde con Mollywood, che è il cinema in lingua Malayalam del Kerala.
Dunque è una questione linguistica, cioè sono dei centri che producono cinema, tra l'altro la prima industria cinematografica al mondo indiana.
Assolutamente, produce oltre 1000 film l'anno, e quindi è un record indiscusso da anni. Ci sono circa 20 industrie cinematografiche in India, ognuna in lingua diversa. Quindi noi parliamo di Bollywood per riferirci alla Hollywood di Bombay, oggi Mumbai, che è la cinematografia commerciale più importante, in lingua hindi commerciale, destinata alla popolazione di lingua hindi, ma anche a tutto il resto dell'India, e come dicevo a milioni e milioni di persone all'estero, oltre alla diaspora indiana in Inghilterra, nel Nord America, in Australia. Il Medio Oriente adora Bollywood, l'Estremo Oriente adora Bollywood, tutto l'ex blocco sovietico conosce Bollywood perfettamente, perché durante la Guerra Fredda, mentre l'Occidente guardava a Hollywood, la Russia, l'Unione Sovietica guardava Bollywood. Quindi noi dal nostro piccolo mondo non ci rendiamo conto di quanto sia diffuso.
E tra l'altro, infatti, diceva, la Svizzera è vista come un luogo di idillio per gli indiani, infatti moltissimi matrimoni sono organizzati proprio qui in Svizzera, no? È un luogo ideale in cui sposarsi, la Svizzera, per gli indiani. Werner Weick, parlando di donne, Vandana Shiva è solo uno dei personaggi che ha incontrato, è un ambientalista ma si occupa anche molto del femminile, della questione delle donne. Ecco, tra i personaggi che ha incontrato, chi è più significativo forse? Beh, Raymond Panikkar.
Ma Vandana Shiva era importantissima, perché è proprio una di queste donne coraggiosissime e attivissime che secondo me danno qualche speranza all'India, no? Di affrancamento di certe situazioni. E con lei ci sono fatto con Marilia Albanese questo ciclo, La Dea Ferita, sul rapporto fra donne e natura in India. Quindi da un lato hai questa natura violentata in mille modi e dall'altro c'è questa capacità delle donne di organizzarsi, soprattutto nei villaggi, e fare anche delle azioni abbastanza clamorose contro, che so, gli ubriachi del paese, che sono magari un intero paese di uomini veramente ubriachi tutti, e questi li portano sulla piazza, no? C'è delle cose stupende, questo che ho filmato in questo intensissimo mese con Mariglia. Però appunto l'impatto con l'inquinamento, con fiumi ritenuti sacri ma letali, con alberi, boschi sacri tagliati rasi a zero, con l'aria che sta rientrando di qui, l'aria ritenuta sacra che è inquinatissima, insomma è veramente micidiale.
Sì, è un'altra delle contraddizioni abbastanza brutali, no? Se pensiamo al Gange, per esempio. Poi ci ritorniamo dopo, alle 11 noi proponiamo sempre uno spazio musicale, e al varco dopo ci aspetta anche quello che è considerato il personaggio più importante dell'India. Vediamo poi chi indovinerà la nostra scelta, ma è la scelta che hanno fatto gli indiani. In realtà è un personaggio molto, molto, molto presente, per chi va in India si accorge subito che della triade delle divinità è il più importante.
È il momento della scelta di Pietro, quindi questo invito all'ascolto della musica classica che vi proponiamo ogni settimana. Questa volta sono pagine di Albéniz che Pietro Antonini ha scelto per noi, interpretate da Daniel Barenboim qui nella veste di pianista alle settimane musicali di Ascona di qualche anno fa, del 99.
È raro poter ascoltare musiche di Isaac Albéniz in concerto ed è eccezionale che ciò succeda grazie alla presenza di un autentico mito del pianoforte. Chi si trovava nella chiesa di San Francesco Locarno in una serata di fine estate del 1999 certamente non ha dimenticato le emozioni suscitate dal concerto di Daniel Barenboim. Il mitico musicista argentino, che già allora teneva pochi recital pianistici, travolto com'era dalla sua intensa attività di direttore d'orchestra, aveva accettato l'invito delle settimane musicali di Ascona. L'appuntamento costituiva l'evento di maggior attrazione dell'intero festival. Mi era capitato poche volte, prima di quell'occasione, di ascoltare Barenboim al pianoforte. Ricordo però con grande chiarezza di aver assistito ad un concerto cameristico, sempre per il Festival di Ascona, in cui l'allora giovane pianista accompagnava l'amico Pinchas Zuckerman. Era il 1971. Barenboim era già un esperto concertista internazionale con i suoi 29 anni, mentre Zuckerman era poco più che ventenne. Anch'io ero giovanissimo, avevo la stessa età di Zuckerman e non avevo ancora l'esperienza maturata con gli anni nel valutare gli artisti. Ricordo però che rimasi a lungo contagiato dall'entusiasmo di quei due giovani straordinari musicisti. Per quasi 30 anni Barenboim non è più tornato a suonare in Ticino fino a quel memorabile recital di cui stiamo ascoltando qualche frammento. Per mettere in luce la qualità di tocco del pianista argentino, vi propongo il finale del brano di Albéniz che ha aperto questi ascolti. Un passaggio estatico, quasi immobile, di pura contemplazione sonora, in cui risulta evidente la grandezza di Daniel Barenboim, pianista. Isaac Albéniz si esprime soprattutto attraverso il pianoforte. Bambino prodigio, natura ribelle e indipendente, sembra si sia imbarcato da solo per le Americhe quando aveva solo 12 anni. Pianista di successo già a partire dall'adolescenza, viaggiatore instancabile e irrequieto, ha avuto una formazione eclettica e discontinua. Ha litigato con alcuni suoi professori, insofferente alla disciplina accademica, ma incontrerà Liszt e viaggerà con lui in alcune peregrinazioni per seguire il suo insegnamento. Le amicizie più significative avverranno a Parigi, dove sarà legato con i più bei nomi della vita musicale. Iberia, 12 pezzi raccolti in 4 quaderni, costituiscono il suo capolavoro, scritto tra il 1905 e il 1908. Noi stiamo ascoltando El Puerto, una pagina che offre uno splendido esempio del linguaggio di Albéniz. Appare evidente che è la tastiera a suggerirgli le idee musicali e le soluzioni timbriche. Conoscitore assoluto del pianoforte, Albéniz sa mettere al servizio del folklore spagnolo una ricchissima gamma di colori che alludono ai ritmi e agli impasti timbrici della musica popolare senza diventare bozzettistico. All'interprete è richiesto un dominio totale dello strumento. Agilità listiane e raffinatezze impressionistiche si sommano in una scrittura di alta qualità che colloca Albéniz tra i maestri della letteratura pianistica. Daniel Barenboim sa muoversi con disinvoltura nell'oscillazione della danza, sempre in bilico tra il 6 ottavi e il 3 quarti, e si appropria del testo facendolo diventare quasi una sua improvvisazione.
Era il pianoforte affidato a Isaac Albéniz, qui sì e no, Daniel Barenboim, qui nel ruolo di pianista, Albéniz il compositore naturalmente. Barenboim qui era nel ruolo di pianista nel recital nelle settimane musicali di Ascona di qualche anno fa, del 99. Vi ricordiamo che siamo in diretta dall'ACO per questo Focus India, per questo Moby Dick dedicato al continente India. Michela Daghini al microfono con Roberto Antonini, i nostri ospiti l'indologa Sabrina Ciolfi, l'indologo Giuliano Boccali e Werner Weick, regista, giornalista e collega RSI che all'India ha dedicato tanto tempo e passione.
Allora, avevamo preannunciato il personaggio dominante in India, nella, diciamo, nella cosmogonia, nella triade in particolare, Vishnu, Brahma e Shiva, e quest'ultimo che svetta, non solo perché è rappresentato da un simbolo fallico, ma perché è il dio della distruzione, e questa cosa ci sconvolge un po', perché la divinità della creazione, Brahma, è quasi inesistente in India. Vishnu lo conosciamo attraverso le diversi avatar, trasformazioni, Krishna, eccetera, Buddha, ma il dio sul pantheon, quello che domina, è Shiva, cioè a cui è associata la distruzione. Professor Boccali, qualcosa di particolare?
È associata alla distruzione, oppure anche quando è visto singolarmente, perché la triade poi ogni tanto si riassorbe o in Vishnu o in Shiva. Nel caso di Shiva è associata anche la creazione e poi la distruzione, che è simboleggiata dalla sua famosa danza, Shiva, signore della danza, che con questa danza sfrenata, selvaggia, crea, ma soprattutto distrugge appunto l'universo. Il fascino di Shiva sta nel fatto che è una figura complessa e contraddittoria. Intanto un tema proprio da meditazione. Shiva, come lei diceva, è uno dei massimi dei, o forse il massimo, ed è l'antitesi di quello che un indù dovrebbe essere. Non ha origine, non ha jati, non ha famiglia. E questo per un indù è una cosa inconcepibile, oscena. Frequenta luoghi sommamente impuri, campi di cremazione, cimiteri, si veste con abiti terrificanti, a loro volta sommamente impuri, per esempio con la pelle sanguinolenta di un elefante che ha appena ucciso schiacciandolo contro un elefante demone, contro la volta celeste. Si circonda di monili teschi, serpenti, eccetera, inquietanti. Ecco, è interessante questo. Cosa vuol dire l'induismo attribuendo al Dio Supremo i requisiti più antitetici e anche più osceni, diciamo, per la mentalità corrente? Beh, non rispondiamo adesso, ma questo è un
però tema. Non può lasciarci così. Io una risposta la vogliamo. No? Perché chiaramente è disorientante.
Sì,
no?
È disorientante.
È veramente disorientante. E, tra l'altro, ci sono anche adesso, così, perché noi dobbiamo banalizzare, siamo una trasmissione di divulgazione, poi non risolveremo il mistero dei 333 milioni di divinità oggi.
Che volevamo,
però, nel caso di Shiva, che è centrale, appunto, e che sorprende, no? Nella nostra ottica, perché non è tanto l'aspetto creazione piuttosto distruzione, e tra l'altro è un'identità molto maschile ma anche molto femminile, il dio della danza, sì. Simboleggia la forza sessuale. Io le chiedo di raccontarci l'accoppiamento, sì, di Shiva con Parvati.
Parvati, sì.
Parvati, che è una pagina straordinaria. Tra l'altro, da dove viene? Cioè, da quale testo?
Beh, il testo più antico è questo poema del grande Kalidasa, del IV-V secolo d.C., che si intitola L'origine di Kumara. L'origine di Kumara è perché il poema racconta come deve venire in essere questo dio che è stato profetizzato l'unico capace di sconfiggere un demone potentissimo che si è impadronito dell'universo. Quindi solo un figlio di Shiva e di Parvati potrà sconfiggere appunto Taraka, questo è il nome del demone. Parvati, si è detto per inciso, è la reincarnazione della prima moglie di Shiva, amatissima, tragicamente scomparsa.
Sati, che era
Sati,
la figlia di Brahma.
No, era la figlia di Daksha, era la figlia di un patriarca. Questa sarebbe un'altra storia che Non abbiamo tempo.
No. Prego.
Allora, arriviamo dopo varie vicissitudini, perché Parvati è meravigliosa, è bellissima, è intelligente, è innamorata. Tutto l'universo si aspetta che lei e Shiva si accoppino, ma c'è qualche problema. Alla fine però si sposano felicemente, grande festa, cerimoniale, solenne, e si arriva alla prima notte d'amore, dove Parvati, da brava moglie indiana, si comporta come nelle poesie che abbiamo letto, cioè è intimidita, Shiva è aggressivo ma molto affettuoso e signorile, cioè non la prende, diciamo, di prepotenza, aspetta, pazienta, finché dopo qualche notte, a poco, come dire, ammorbidita, invogliata dalle carezze dello sposo, anche Parvati acconsente, e poi sempre più entusiasticamente alla corte e all'abbraccio di Shiva. Acconsente al punto che, dice il poeta, il loro amplesso va avanti per 150 primavere. Cioè va avanti in
interrotta. C'è molto interesse in sala, continui, vedo che è l'argomento.
Esattamente per 25 anni, perché l'anno indiano ha 6 stagioni, quindi 150 primavere vuol dire 25 anni. A questo punto succede però un guai, che è talmente sussultorio questo abbraccio che l'atmosfera universale rischia di solidificarsi. E quindi il mondo, che dovrebbe essere salvato dal pargolo di Shiva e Parvati, rischia di essere preannientato dalla violenza del loro amplesso. Allora le divinità cercano di attirare l'attenzione di Shiva e lo supplicano di smetterla. Lui nicchia, ma alla fine, non so se per solidarietà maschile, malintesa o per quali motivi, interrompe l'abbraccio con Parvati, la quale non la prende bene, si offende da morire, si risente, maledice gli dèi, siete sempre qui fra i piedi a mettermi i bastoni fra le ruote. Comunque questo amplesso è interrotto. Shiva però emana il suo seme, che è di una violenza e anche di un peso, proprio di un peso specifico inimmaginabile, e che può essere recepito solo dal Dio del fuoco, che è in grado di... che lo prende nella sua bocca. Qui c'è una piccola storia che va spiegata. Il Dio del fuoco è quello che porta i sacrifici agli dèi. E quindi qualunque cosa il Dio del fuoco consumi viene diviso fra tutte le divinità, i famosi 333 mila milioni, e salvo che quindi il seme di Shiva viene condiviso, per così dire, da tutta la compagine divina, ma è un seme di un peso terribile, cioè è virulento, è pesante, quindi questi poveretti hanno una sorta di gravidanza, maschi o femmine che siano, tutti gli dèi, molto molto fastidiosa, molto pesante, molto insopportabile. Talché Agni, il dio del fuoco, è, per così dire, costretto a depositare il seme di Shiva nella Ganga, dove l'embrione finalmente si sviluppa, nasce il bambinetto, viene allevato dalle Pleiadi e arriverà a sconfiggere appunto il diabolico demone Taraka.
È stato un lungo parto, potremmo dire.
Sì, molto lungo.
Beh, l'ascoltiamo anni. Con molto interesse, anche per le sue capacità narrative. No, sì, sembrava di sentire una fiaba, bravissimo, devo dire.
Sì, io questo ho la...
Vedo che anche il pubblico ha sentito con molto interesse, non solo per i contenuti, ma per la forma con la quale lei è riuscito a raccontare. Ha parlato di Ganga. Sì. Ganga è il Gange, è femminile, professoressa. Anche per riallacciarci a quanto dicevamo prima, no? C'è questo rapporto molto intimo con la natura, molto intenso tra la natura, la cultura, l'essere umano, c'è qualcosa, tutto si sposa. Eppure qualsiasi persona che va in India e apre gli occhi si rende conto di una catastrofe totale a livello ambientale, e in particolare il Gange, che dovrebbe essere una divinità, cioè è sacra, la Ganga è sacra, eppure viene trattata male, come mai?
Come mai? L'India è una grande potenza, dobbiamo sempre distinguere, appunto, parliamo continuamente di contraddizioni, quindi da una parte c'è la spiritualità, dall'altra c'è la grande potenza che va avanti per conto suo e non si cura del suo ambiente. In particolare la Ganga è il più grande fiume e tocca varie aree. In una delle vallate, in particolare di uno di questi fiumi, la Narmada, si verificano delle situazioni molto, molto tragiche, perché ci sono delle zone in cui abitate da popolazioni tribali che vengono letteralmente spostate di centinaia di chilometri perché ci sono delle industrie che si devono... che si vogliono impossessare dei luoghi per arrivare alle risorse naturali. E questo è un altro grandissimo problema in India, purtroppo non se ne parla tantissimo, ci sono degli attivisti, ecco, Vandana Shiva, Arundhati Roy, adesso stavamo ricordando, è una grande scrittrice che si è occupata tanto di questo. Questo è un altro problema che lega appunto l'aspetto ambientale a quello sociale, perché queste tribù, ci sono circa 80 milioni di tribali in India e sono tribù veramente molto molto diverse tra di loro, che vivono come vivevano 1000 anni fa e si ritrovano improvvisamente spostate a centinaia di chilometri di distanza, quindi in un ambiente completamente diverso, con animali diversi, con piante diverse, gli vengono dati delle case, dei soldi, ma loro non hanno un'economia simile alla nostra, no? Vivono di un'economia di sussistenza, di baratto, e quindi spesso diventano alcolizzati e sono delle realtà che si stanno perdendo, un patrimonio antropologico che purtroppo si sta perdendo e va in parallelo col problema ambientale.
Il problema ambientale che abbiamo visto anche nella cronaca di questi giorni, Nuova Delhi di nuovo ha chiuso le scuole, 70 volte l'inquinamento ha superato i livelli di allarme di 70 volte, quindi si vedevano queste immagini, no, di nebbia quasi, non si riusciva a vedere a pochi metri di distanza, anche questa è un'altra contraddizione, no? Il non rispetto per l'ambiente. Werner Weick, nei viaggi che tu hai fatto, l'aspetto legato all'ambiente, Vandana Shiva è un ambientalista e anche della tutela dell'ambiente si occupa, e soprattutto oltre che dei poveri e delle donne.
Diciamo che nei viaggi che ho fatto mi sono soprattutto beccato sempre e continuamente delle grandi bronchiti, perché l'inquinamento è fortissimo ed è veramente l'aspetto dominante anche nei paesini, c'è questo, dappertutto, paesini. Dappertutto c'è questo fumo, perché accendono il fuoco nei villaggi con sterpaglie molto inquinanti, per cui veramente hai questi strati e non ho più tanta voglia di tornare, anche se vedere il coraggio di queste donne, si parlava prima delle donne che abbracciavano gli alberi, per esempio, quando è stata costruita la diga, una delle dighe del Narmada, no? E quindi sono accanto a queste azioni bellissime e clamorose, c'è comunque una situazione che non c'è magari un po' di pace in quella pace artificiale degli ashram, no? Che sono spesso dei territori completamente extraterritoriali rispetto all'India, dove c'è... Ma mi diverte una cosa, mi piace moltissimo, ero in un ashram a Tiruvannamalai e ho visto che i ragazzi vedevano le banane fuori l'entrata per pochi spiccioli e io capivo, dico, ma perché, vabbè, occidentali che comprano banane? E regolarmente lo sprovveduto turista spirituale prendeva qualche banana, entrava nell'ashram e le scimmie gli piombavano addosso, rubali. E questi si divertivano in questo modo, no? con questa gente terrorizzata, perché le scimmie sono anche molto aggressive.
Sono pericolose.
No? E vabbè, questo è straordinario. Mi viene in mente una barzelletta, se ve la posso proporre, che ho sentito in Ida. È Panica che me l'ha raccontata. Dice voi occidentali, l'indiano, dice, voi occidentali siete tutti materialisti. Ogni occidentale possiede una macchina. E noi orientali siamo tutti spirituali, perché moriamo dal desiderio di averne una.
carina, molto carina.
Mi è piaciuta
carina.
Moltissimo perché...
Certo. Bene, io direi anche di, in questo riassunto in due ore di 4.000 anni di storia, di non dimenticare... faremo degli accenni adesso, fra poco sentiremo il brano scelto dalla professoressa, però sicuramente dobbiamo accennare a dei fenomeni religiosi che per certi versi sono sorprendenti. Non parliamo dell'Islam, che ha contrassegnato la storia dell'India, soprattutto del nord, con l'impero Mogul, diciamo i capolavori che ci sono, che si vedono ancora adesso, il Taj Mahal, Agra, eccetera, diversi secoli. Con la cultura persiana che è arrivata assolutamente straordinaria, non abbiamo tempo di farlo, però ci sono delle religioni che sono intriganti, e in particolare la domanda che volevo porre adesso al professor Boccali è questa: l'India naturalmente è la terra di Buddha, del buddismo, e il buddismo è praticamente scomparso. Ha a che fare col fatto che il buddismo si oppone ontologicamente alle caste, o c'è un'altra ragione?
No, non in particolare per questo. Il problema della scomparsa del buddismo è abbastanza misterioso, tutto sommato, perché fino almeno al 500 d.C., quindi il buddismo nasce nel 600 avanti Cristo, circa, VI secolo, prende piedi in una maniera impressionante, al punto che noi sappiamo poco della genesi dell'induismo classico. Sappiamo bene i Veda, ma poco della genesi dell'induismo classico, perché è stata, per così dire, coperta dal trionfo del buddismo. Fino al 500 d.C. Le due grandi fedi si bilanciano, il buddismo comincia a diventare recessivo. Le spiegazioni, molto in sintesi, sono due o tre. Primo, la versione spiccata del buddismo per la sensualità, mentre l'induismo, pur con tutti i suoi distinguo, apprezza, diciamo, valorizza, mette in luce i valori della sensualità e dei sensi. La protezione delle grandi famiglie. Il buddismo è una religione internazionale ed è stata adoperata dalle famiglie, spesso di usurpatori, per avere una garanzia, diciamo, religiosa. Come è noto, anche in Occidente, l'autorità del re te la dà, l'autorità al re la dà un dio. Carlo Magno si fa incoronare dal Papa. Ecco, quindi i sovrani, i monarchi indiani dovevano essere incoronati da qualcuno. Quando salgono al trono prevalentemente dinastie induiste, il buddismo recede perché non ha più questa funzione e l'induismo prevale. Infine, la botta finale al buddismo la dà l'Islam, che stronca le due... C'erano due grandi università buddiste, che erano le due più grosse università dell'Asia. Nalanda, che è nell'attuale Erane, aveva 20.000 studenti. Migliaia di richieste.
Ci ritorneremo. L'Islam, che però non è riuscito a stroncare l'induismo, pur essendo agli antipodi per certi versi, ma ci torniamo dopo.
Il brano di Sabrina Ciolfi, vorremmo sentire perché ce l'ha scelto, perché ce l'ha portato e ce lo propone.
Allora, il brano è Traces of You di Anushka Shankar, vi ricorderà qualcosa, è la figlia di Ravi Shankar, quello che il sitar, sentite già il suono, è colui che ha fatto conoscere il sitar ai Beatles fine anni 60. Oggi Anushka Shankar è l'erede del padre e qui canta con la sorella Nora Jones, forse non tutti sanno che è la sorella di due anni più giovane. Sounds upon the air.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Nella redazione di Moby Dick si alternano Clara Caverzasio, Brigitte Schwarz, Raffaella Barazzoni, Manuela Burgazzoli, Michela Daghini, Sabrina Faller, Maria Rosa Mancuso, Alessandro Bertellotti, Gigi Donelli e Roberto Antonini. L'ultima parte del programma scelto per voi oggi riprende il tema del rapporto tra uomo e mondo animale. È stato trasmesso il 9 dicembre.
Bentrovati, ben ritrovati, anzi da Michela Daghini e da Alessandro Bertellotti in diretta dallo studio di Milano con i nostri tre graditi ospiti per questa puntata di Moby Dick dedicata al complesso rapporto tra uomo e animale nelle diverse visioni filosofiche e religiose.
Con noi Alma Massaro dell'Università degli Studi di Genova e studiosa di etica animale nella cristianità, Monsignor Azzolino Chiappini, già rettore della Facoltà di Teologia di Lugano e l'indologo Giuliano Boccali dell'Università degli Studi di Milano.
Siamo qui nel nostro piccolissimo studiolo milanese, però molto carino, con una Milano pulitissima inaspettatamente, con un'aria tersa, un cielo blu grazie al vento che questa mattina ha sorpreso la città e l'ha ripulita, e davanti a noi c'è il parco, ci sono i giardini pubblici, quindi è davvero una bella vista. Il tema del rapporto tra uomini e animali naturalmente si ritrova fin dall'antichità, è vecchio quasi quanto la storia del pensiero, e quindi per uno sguardo al mondo classico abbiamo raggiunto una studiosa del mondo classico, Claudia Baracchi, che insegna filosofia morale e filosofia della relazione e del dialogo all'Università Milano Bicocca.
Partirei dall'Iliade, perché sono indimenticabili in questo contesto i cavalli di Achille, che, dice Omero, abbassano il muso nella polvere, dice, come una lapide piantata nella terra quando muore Patroclo, quindi partecipano e versano lacrime per quello che è questo dramma tutto umano. Ma invece il poema apre con una scena di segno inverso, cioè la scena di un immenso sacrificio di animali al dio Apollo, e i sacrificatori ripiegano i colli di 100 buoi e li sgozzano, e poi, dice Omero, furono cotte le cosce, tutte divise in pezzi e imbandita la mensa cui banchettarono. Eppure, anche se il banchetto era dedicato gli dèi non si cibavano di queste vivande, perché è proprio qui la differenza tra gli immortali e la stirpe umana, cioè gli dèi non spargono sangue per nutrirsi. Questa è la colpa inespiabile che sta al cuore della vita mortale, cioè per nutrirsi la vita mortale fa scomparire altri viventi, li consuma, li mangia, ma a sua volta dovrà morire di questo cibo violento che non è infatti né nettare né ambrosia. Il problema della relazione tra l'umano e altre forme di vita è una preoccupazione profonda, anche se oscuramente, per la coscienza antica e arcaica. Tanto è vero che l'uccisione di animali è sempre avvertita con un'ambivalenza davvero cospicua, da cui il sacrificio che viene a mascherare, cioè a giustificare, a rendere letteralmente sacro quello che è vissuto come empio. Ma ovviamente si tratta di una sacralità equivoca, tanto che fino anche all'antichità tarda lo statuto del macellaio, ma anche perfino quello del cuoco, restano ambigui, cioè è uno statuto che li fa assomigliare più al fuggiasco, al perseguitato per i suoi crimini. Dunque rispondono a un'esigenza molto sentita le innovazioni che vengono introdotte a Eleusi, dove hanno luogo i riti a Demetra, e nel culto di Dioniso, perché qui, a monte del cristianesimo, viene proposto il pasto incruento, cioè a base di pane e di vino. E infatti, a ricordo del sacrificio sanguinoso, i pani a volte addirittura vengono cotti in forma di animali, ma è appunto pasta. La meditazione, poi propriamente filosofica, non cesserà di interrogarsi a proposito di questi temi e riflette per esempio sul nesso stretto tra animalità e divinità. Dice Aristotele che al di fuori della polis sono uguali e si situano ugualmente gli dèi e gli animali, quindi questa parentela tra queste due tipologie di vita. Si interroga poi la filosofia sulla divinità che attraversa tutto il vivente. Sempre Aristotele attribuirà il nous, cioè il divino intelletto, a tutti gli animali, quindi non considerandolo una prerogativa umana. La filosofia si interroga quindi sulla comunità del vivente in tutte le sue forme, tanto che per esempio Platone dirà che il cosmo stesso è un animale, è pervasivamente vivo. E la filosofia pensa in particolare con Platone la reincarnazione, cioè questo transito costante della vita attraverso forme sempre diverse, dall'umano ad altri animali e da altri animali all'umano, così che ognuno avrebbe in sé la memoria d'essere stato di volta in volta ragazzo, ragazza, arbusto, uccello, pesce del mare. E da qui dunque poi la sensibilità sull'alimentazione, penso in particolare al vegetarianesimo dei pitagorici e dei neoplatonici, di cui per esempio Porfirio il neoplatonico parla diffusamente. Finirei con due particolari episodi. Si dice che Pitagora una volta andava per strada e vide un cucciolo di cane che veniva picchiato e ne ebbe pena e disse: fermati, non fargli del male, perché è l'anima di un amico e lo so perché ho sentito la sua voce. Ecco, qui la capacità di sentire la vicinanza, l'uguaglianza con chi come noi è vivo. E infine si dice che Orfeo, il poeta, incantasse con la sua musica le bestie che venivano ai suoi piedi mansuete per ascoltarlo. E infatti a sbranarlo non furono le fiere, ma delle donne, cioè stirpe umana. Ecco allora che Platone immagina Orfeo rifiutare la rinascita in forma umana e preferire invece la vita di un cigno.
Un excursus nel mondo classico per ripercorrere alcuni momenti che testimoniano la riflessione e l'attenzione all'animale. La filosofia, dunque, come diceva la professoressa Claudia Baracchi poco fa, si è sempre interrogata sulla comunità delle diverse forme del vivente.
C'erano diversi spunti, forse vogliamo partire da Giuliano Buccali, si è parlato anche delle rinascite, della reincarnazione con Platone. Però possiamo partire da dove vogliamo, gli spunti erano davvero tanti.
Volentieri. Partiamo da una analogia, che è una curiosità mai più profonda di una curiosità. L'episodio dei cavalli di Achille c'è anche nel poema che racconta la vita del Buddha. La situazione è molto meno tragica, diciamo, nel senso che quando il Buddha, che non è ancora il Buddha, è Siddhartha, decide di lasciare la moglie, il figlio, la reggia, il futuro da sovrano per andare nella foresta d'ascesi, viene accompagnato dal suo auriga e dal suo cavallo Kantaka. Al momento dell'ultimo congelo il cavallo piange sui piedi di Siddhartha, che lo accarezza dolcemente e gli dice: vai, sei stato un buon cavallo e presto godrai i frutti del tuo impeccabile comportamento. E con questo ci introduciamo al tema delle rinascite. Le rinascite, che dipendono la condizione e le condizioni di ogni rinascita, dipendono dai comportamenti nella vita immediatamente precedente e quelle precedenti ancora, sono una dinamica che riguarda nell'identica maniera il mondo animale e il mondo umano. Cioè l'essere individuale, diciamo, che sia una zanzara, una scimmia, un cervo, un elefante, un servitore, un bramino, rinascerà in condizione spiritualmente, ma spiritualmente occhi indo vuol dire anche economicamente e socialmente, migliore o peggiore, a seconda del bilancio, diciamo pure algebrico, degli atti commessi nella vita precedente. Quindi questa dinamica investe, per così dire, o riguarda indifferentemente gli animali e secondo alcune correnti anche i vegetali e certamente gli uomini. E così, per esempio, il Buddha nelle incarnazioni precedenti è stato elefante, è stato cervo, è stato scimmia, è stato pesce e via dicendo. Avrei un'ultimissima, provocazione.
Prego.
Siccome la professoressa Baracchi ha parlato dell'alimentazione, c'è una riflessione straordinaria, come sempre molto profonda e molto paradossale, se si vuole, di Wisława Szymborska, la celebre poetessa polacca, premio Nobel qualche anno fa, che dice: ahimè, quando si parla di mangiare si parla di uccidere, perché anche un pomodoro o un finocchio sono creature viventi.
Monsignor...
Non se ne esce più.
No, non se ne esce più.
Monsignor Chiappini...
Se ne esce su un altro piano, secondo me. Di
cui c'è una visione completamente diversa nella religione cristiana. Nella Bibbia però compaiono molti animali, che ruolo hanno e la differenza di visione con quanto appena detto dal professor Boccali.
Sì, faccio però un piccolo passo indietro ancora per collegarmi a quello che ha detto la professoressa Baracchi. C'è un altro testo classico che è Ovidio, Le Metamorfosi, che non è un testo di filosofia, ma è questo grandissimo poema dove c'è l'idea che tutto si trasforma e che anche gli esseri umani possono diventare piante, possono diventare animali. Non è tanto l'idea della reincarnazione, ma Le Metamorfosi credo interessante perché dà questa idea di un tutto armonico, tragico, ma comunque non c'è separazione tra l'uomo, l'animale, la pianta, la natura, eccetera. Tornando invece adesso alla domanda, anche qui ci sarebbero moltissime cose da dire, ma partirei ancora una volta dalla Bibbia, e possiamo prendere la Bibbia anche come documento culturale, cioè indipendentemente uno può credere o non credere, è un'altra questione, ma resta pur sempre, è stato ricordato all'inizio, è il grande codice della nostra cultura occidentale. Nella Bibbia vediamo dei risultati direi oggi molto positivi, per esempio, anche se è stato citato un caso classico prima, per esempio se la scrittura nella parte che noi chiamiamo Antico Testamento prevede e parla di sacrifici di animali, e a quanto pare nel mondo antico il Tempio di Gerusalemme era, mi viene una brutta parola, ma è un'immagine che dice bene la realtà, in certe occasioni una grande macelleria, perché si sacrificavano decine e decine e decine di animali, nel Nuovo Testamento questo cessa. L'offerta di animali che sembrerebbe anche nell'antropologia far parte in un certo senso della condizione umana, l'offrire sacrifici alla divinità, non è più l'animale ma il pane e il vino. No, mi sembra questo estremamente interessante, vuol dire entrare in un'altra dimensione. L'animale non è più sacrificato per dare gloria a Dio oppure per entrare in comunione con Dio, perché in certe religioni anche l'uomo mangia la vittima sacrificale per entrare in comunione con Dio, e abbiamo questo. Ma poi nella scrittura troviamo, e qui nelle due parti, molte figure di animali per indicare delle realtà trascendenti. Abbiamo l'agnello come elemento offerto di riconciliazione. Nel Nuovo Testamento l'agnello si identifica soprattutto nell'Apocalisse e già nell'annuncio di Giovanni Battista con la figura di Gesù. Non è più un animale, l'animale rimane nella sua condizione, rispettato nella sua condizione. Abbiamo le profezie di Isaia che si leggono soprattutto nel tempo dell'Avvento, almeno nella liturgia cattolica, che parla di un mondo di pace, di un mondo armonioso dove gli animali feroci convivono con gli animali più deboli. E un ultimissimo particolare, dico particolare perché è veramente piccolo ma sfugge, nel racconto della tentazione di Gesù nel deserto nel Vangelo di Marco, è molto sintetico rispetto agli altri, l'evangelista dice Gesù, dopo aver superato la tentazione, si trova con gli animali ed è servito dagli angeli, cioè l'idea di un mondo nuovo, il mondo nuovo che comincia, in cui c'è questa armonia che ci sarebbe stato all'origine della creazione e dell'esistenza dell'universo.
Bello, molto bello. Al teologo Azzolino Chiappini abbiamo chiesto naturalmente di portarci un brano, ci ha chiesto di sceglierne uno dalla Buona Novella di De André, lo hai scelto tu Alessandro Bertelli.
Sì, è un album, quello di De André, molto complesso e anche di difficile ascolto, ma ce l'ha indicato, abbiamo scelto l'Ave Maria perché questo brano di De André è molto popolare in questo studio, poi tra l'altro a quanto pare.
Ah sì, sì. Poi, ma sì. Dunque... Prima cosa, io sono un devoto di De André e a Moby Dick già diverse volte ho proposto altri temi, di altre canzoni di De André. La Buona Novella è una raccolta di immagini evangeliche che però provengono da quelli che noi chiamiamo i Vangeli apocrifi, dove tra l'altro nei Vangeli apocrifi appaiono gli animali. Il bue e l'asino che abbiamo nei nostri presepi non sono nel Vangelo, ma sono nei Vangeli apocrifi.
E te ne vai, Maria, fra l'altra gente che si raccoglie intorno al tuo passare, siete di sguardi che non fanno male nella stagione di essere madre. Sai che fra un'ora forse piangerai, poi la tua mano nasconderà un sorriso, gioia e dolore hanno il confine incerto nella stagione che illumina il viso. Ave Maria, adesso che sei donna, ave alle donne come te, Maria, femmine un giorno per un nuovo amore, povero ricco, umile o messia, femmine un giorno e poi madri per sempre nella stagione che stagioni non sente.
Era l'Ave Maria di Fabrizio De André, la scelta musicale di Monsignor Azzolino Chiappini.
Ecco, abbiamo parlato del mondo classico con Claudia Baracchi in particolare, che appunto si occupa di filosofia dell'antichità, e ad Alma Massaro vorrei chiedere, ha scritto un saggio su Lucrezio e gli animali, quindi ecco, in particolare la figura di Lucrezio, il pensiero di Lucrezio di cui lei si è occupata.
Beh, il De rerum natura lucreziano è una fonte molto preziosa per l'etica animale nell'antichità. Lucrezio è un rappresentante dell'epicureismo a Roma e l'epicureismo a volte è stato considerato, in realtà a torto, come una filosofia materialista e edonistica. In realtà c'è una profonda spiritualità nell'epicureismo lucreziano, in particolar modo, e sembra quasi un ossimoro, però la si può desumere da questo suo poema, in particolar modo da questa sua profonda attenzione per il vivente non umano. C'è nel secondo libro del De rerum natura una descrizione che lui fa del rapporto, della reazione che ha una vacca quando le viene sottratto il vitellino, e lei è ignara del destino di questo vitellino che è stato preso da degli esseri umani che ingiustamente pensano che sacrificare agli dèi un essere vivente possa portare a loro dei benefici. E al di là della critica di questo tipo di religione basato appunto su dei sacrifici violenti, è interessante il modo in cui lui descrive la reazione di questa mucca, che sembra quasi essere una madre umana. Quindi questa mucca si gira nell'ambiente circostante, vede accanto a lei degli altri vitellini con le loro madri, ma non è soddisfatta dal vedere degli altri vitellini, perché lei cerca il suo proprio. E quindi inizia a muggire e a rincorrere le tracce che questo animale ha lasciato per terra, il suo piccolino, e emette questi gemiti di dolore. È molto interessante perché si riesce a percepire, da un lato, come Lucrezio voglia criticare questa religione, questo tipo di esprimere la religione attraverso la violenza, e dall'altro canto è molto interessante perché si vede come lui osservi il mondo animale come un attento etologo, quasi attento a vedere il sentimento, a comprendere il sentimento di questo animale. Io ho avuto qualche anno fa l'opportunità di partecipare a una ricerca che è stata condotta in un allevamento di vacche da latte in Inghilterra. È stata un'esperienza formativa molto importante per me e in qualche modo mi ha permesso di comprendere ancora di più questi versi lucreziani. Un allevamento da latte intensivo, ma gestito molto bene da una famosa università inglese di veterinaria, dove, come in tutti gli allevamenti da latte, le mucche vengono fatte partorire ogni anno perché il latte venga sottratto ai vitellini e venga messo sul commercio nella grande o piccola distribuzione. Quindi che cosa succede? Quando il vitellino nasce, entro le prime 24 ore lui deve prendere il colostro dalla mamma, ma deve essere immediatamente staccato, di modo che il latte che verrà prodotto potrà essere preso dall'essere umano. Quindi il vitellino viene messo in una piccola gabbia singola dove dovrà vivere per alcune settimane alimentato con latte sintetico. E d'altro canto la madre viene separata e rimessa assieme alle altre vacche. E la cosa terribile è il pianto di entrambi, della madre e del vitello, perché la madre continua a correre in mezzo, ma per giorni, può non mangiare per giorni, piangere per giorni, continuare ad aggirarsi inquieta attraverso le altre mucche, cercando il suo piccolo. E d'altro canto il piccolino, chiuso in una gabbietta isolata, piange il pianto più assurdo e più inutile del mondo, perché lui è appena venuto al mondo e non sa quello di cui ha bisogno, che è soltanto la sua mamma ed è quello che gli manca. Devo dire che questa esperienza in questo allevamento mi ha permesso di comprendere di più le parole di Lucrezio e questa sua riflessione così attenta nei confronti delle emozioni animali. È stato molto interessante e penso che Lucrezio veramente possa essere un pensatore molto importante dell'etica animale proprio per questa sua attenzione nei confronti delle emozioni animali.
Già nei tempi dell'antichità.
Sì, professor Boccali, abbiamo accennato alle differenze tra uomini e animali, l'impressione nella dottrina orientale che non ci siano queste differenze. Questo che abbiamo appena ascoltato può essere tranquillamente applicato anche all'interpretazione che in Oriente si dà del rapporto uomo-animale.
Assolutamente sì, cioè non c'è differenza, anche perché è molto diversa la concezione, per intenderci, della genesi. In India questo ha poco a che vedere con il nostro. Non esiste una creazione, Dio non crea, i dei non creano, fanno il bricolage, l'universo esiste già. I dei,
con la brugola, sì, mi perdoni.
Con la brugola, magari è un po' caotico e allora gli dei lo devono assestare. Però in uno dei miti più famosi dell'origine, quindi non si può dire della creazione, l'universo si articola dal sacrificio di un gigante primordiale. È un'immagine antica, non solo indiana, naturalmente. E tutto, ma tutto, dagli dei alla stella, alla pietra, a tutti gli animali, come dice simpaticamente il Rig Veda, quelli che hanno incisivi di sopra e di sotto, agli uccelli, tutto è fatto della stessa stoffa.
Fermé. Et c'est là que je finirai ma vie comme d'autres gars.